Di nuovo buona giornata e ben ritrovati all'ascolto del programma SOS Consumatori, che ogni settimana ci porta a parlare di diritti dei consumatori visti sotto molteplici aspetti negli acquisti, nei viaggi e anche nel loro rapporto con la sanità pubblica e privata. Ne parliamo anche quest'oggi con l'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori, all'interno del quale è responsabile dell'area medica. Buongiorno e ben ritrovato, avvocato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Abbiamo parlato nelle precedenti puntate del nostro programma SOS Consumatori anche del tema del consenso informato, della responsabilità medica. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione su un argomento correlato a questi, ovvero quando scatta il diritto all'informazione e alla comunicazione delle diagnosi cosiddette infauste al paziente e ai familiari. Intanto spieghiamo questa espressione diagnosi infausta, qual è, anche se possiamo immaginarlo?
La diagnosi infausta è quella diagnosi che rechi con sé, insomma, delle brutte notizie nei confronti del paziente. Notizie possono anche essere, ahimè, decisive sulla prognosi della malattia e quindi addirittura sulla vita del paziente, sulle, insomma, le chance di cura, o possono anche riguardare, come nel caso delle donne in gravidanza, purtroppo le chance di sopravvivenza o di, diciamo, nascita felice dei propri figli. Ecco, quindi queste sono le diagnosi infauste, seppur, insomma, descritte rapidamente.
Chi è che ha il diritto ad esserne informato? Il paziente, quando invece anche i familiari o soltanto i familiari in sua sostituzione?
Ah, direi che il paziente deve essere sempre il fulcro, il nucleo del diritto dovere di informare, e deve, apriamo una piccola parentesi, anche egli informare, attenzione, il proprio medico, perché molto spesso l'anamnesi di un paziente che è, diciamo così, sconosciuto ancora a una determinata struttura, che quindi non possa raccogliere i dati nei propri archivi sulle precedenti malattie, e ha una sorta di debito anch'egli di informazione nei confronti del medico per metterlo nelle condizioni di conoscere in modo preciso i suoi, diciamo così, precedenti. Quindi in linea di massima deve essere sempre il paziente, salvo che non ci si trovi in una situazione d'urgenza e il paziente per qualche motivo non sia nelle condizioni di prestare il proprio consenso, perché incapace in quel momento di reazioni, perché privo di conoscenza, minore, e quindi ecco che intervengono in sua sostituzione i genitori. Anche se poi ci sono dei casi estremamente delicati, quelli nei quali per esempio si possa discutere della sopravvivenza del prodotto del concepimento, con i quali può essere anche discusso in che misura, oltre ben inteso alla madre, anche il padre possa vantare qualche diritto in più in termini di informazione, ma entriamo in casi veramente particolari.
Quando scatta il diritto all'informazione e alla comunicazione, come si concretizza, con quali garanzie e anche con quali responsabilità?
Il tema è estremamente delicato perché, come abbiamo detto in occasione delle precedenti puntate, il paziente ha sempre e comunque diritto ad essere informato. Questo diritto abbiamo visto trovare fondamento nel contratto di cura ed è un diritto che trova ragione addirittura in una fase, come dicevamo, precontrattuale, cioè prima ancora che il paziente dia l'incarico alla struttura, al medico, di intervenire, ha diritto di essere informato proprio per essere messo nelle condizioni di prestare il proprio consenso. Quindi, dopo un'adeguata informazione, come dicevamo, il paziente può anche decidere di curarsi altrove, oppure può dare il proprio consenso nei confronti, per esempio, dell'intervento che gli è stato illustrato. Ma non finisce qui l'informazione, perché una volta che è stato acquisito il suo consenso all'atto medico, il paziente non è in grado di conoscere esattamente le fasi attraverso le quali l'intervento verrà realizzato e quindi ha diritto ad essere costantemente informato delle singole operazioni che verranno eseguite, come ha diritto di essere informato anche nel momento in cui verrà dimesso, e quindi avrà bisogno di quella fondamentale relazione che gli dia, diciamo così, dei consigli su come gestire il periodo successivo alle dimissioni e che possano essere utilizzate queste osservazioni anche per i medici che interverranno successivamente, quindi l'informazione deve essere globale. Certo, nel caso della comunicazione di diagnosi infauste si incontra un ostacolo veramente importante, ma deve essere un ostacolo superabile. Con un caso particolare forse riuscirò ad esprimere meglio questa difficoltà.
Ce lo racconti, avvocato, sì.
Ecco, pensate al caso in cui, per esempio, una signora portatrice di una sindrome che ponga a rischio non solo la propria salute, ma anche quella del bambino che porta in grembo, si rechi dal proprio ginecologo e chieda ad egli di seguire la gestazione in modo tale da poter orientare la madre in ordine alle varie decisioni che si impongono durante questo cammino. E immaginate il caso in cui, nonostante diciamo, questa sindrome rappresenti un rischio notevole anche di malformazioni serie nei confronti del nascituro, queste vengano, ahimè, riscontrate, diagnosticate soltanto in un periodo successivo a quello che potrebbe consentire alla madre di interrompere la gravidanza. A questo punto per il medico, in questo caso particolare, si profilarono due possibili decisioni: comunicare alla madre l'individuazione di queste gravi malformazioni, per quanto queste, secondo la legge italiana, non consentissero più ormai la possibilità di eventualmente interrompere la gravidanza, ovvero tacerle. In realtà, questa alternativa è solo ipotetica, perché poi nel proseguo capiremo in che termini una scelta, abusiva può provocare un grave danno, perché in questo caso appunto il medico decise di tacere alla propria paziente l'individuazione di queste malformazioni e nel successivo giudizio, tra le varie argomentazioni che portò a giustificazione di questa decisione, vi fu quella del cosiddetto criterio di beneficialità.
Che cosa vuol dire, avvocato?
Ecco, secondo alcuni principi di deontologia medica, l'informazione sarebbe da rendere nella misura in cui questa può consentire al paziente di trarre dei benefici. Ecco, per quanto questo principio sia sicuramente lodevole e possa far sì che non sia obbligato, per fare una battuta, il medico a spiegare qual è l'origine dell'ago che sta usando in quel momento per un banale prelievo di sangue, questo criterio non può però mai portare ad una situazione nella quale è il medico a modulare il proprio dovere di informare, ecco, senza poter fondare la sua decisione su criteri predeterminati, perché diversamente potremmo trovarci una selva nella quale c'è chi informa e chi non informa, e non esiste un criterio uniforme né per i medici né per i pazienti per capire quando questo dovere possa scattare. Il criterio di beneficialità in questo caso fu utilizzato per sostenere che la comunicazione alla madre delle gravi malformazioni non sarebbe alla madre servita a nulla se non a mettere a rischio il proprio equilibrio psicofisico fino al giorno del parto. Immaginate però la madre il giorno del parto, quando completamente all'oscuro dello stato di salute della figlia che portava in grembo e felice di aver condotto questo percorso, così schivando ogni rischio che questa sindrome di cui lei soffriva purtroppo poteva anche contemplare, e si è ritrovata con una bambina affetta da gravissime malformazioni. Ecco, il danno che le è stato prodotto in questo modo, con questa reticenza da parte del medico curante, è stato tale da indurla poi ad essere assistita da medici, psicologi e psichiatri per recuperare il grave danno psichico del quale era affetta. Ecco, credo che questo caso, per quanto particolare, possa anche consentire di trarre delle conseguenze in ordine al dovere di informazione. È certo che nei casi assolutamente straordinari nei quali il paziente si trovi in condizioni psicologiche estremamente labili e una notizia, la comunicazione di una diagnosi infausta possa significare la rottura di un equilibrio ormai veramente precario, è certo che l'informazione deve essere resa con estrema attenzione e magari anche con l'ausilio e il supporto psicologico, se non in alcuni casi anche psichiatrico, ma la condizione del paziente e la onerosità della diagnosi non possono mai consentire al medico di non dare l'informazione dovuta, perché ciascun soggetto ha diritto di utilizzare le proprie risorse anche psicologiche per affrontare ciò che il destino ha deciso di fargli affrontare, senza consentire ad altri di stabilire quali sono i tempi e i modi del proprio dolore.
Torneremo su questi argomenti anche nelle prossime puntate del programma SOS Consumatori. Intanto grazie all'avvocato Nicola Todeschini, a risentirlo alla prossima puntata.
Grazie a voi, a risentirci.